Queste conversazioni conviviali, pressappoco conviviali tra amici, no? Senza nessun specialista, diciamo, di scambio di letture, di esperienze, si stanno muovendo attorno alla ricerca della storia dell'idea di Dio nella Bibbia. Questo è un po' lo sfondo. E abbiamo lavorato finora, stiamo lavorando, sui testi e sulle tradizioni dell'Esodo e di Mosè, perché appunto accettiamo di partire da lì, perché lì, chi ha studiato anche ce lo conferma, parte l'idea di questo Dio che si chiama Yahweh, appunto, no? Che è il Dio di Mosè, da cui poi parte tutta la Bibbia. Allora, sono testi, lo stiamo vedendo, che trascrivono in maniera più volte ripresa, rielaborata, trascrivono delle tradizioni orali prima e poi scritte, tramandate, rilette, reinterpretate, celebrate, appunto, no? Continuamente reinterpretati in epoche, situazioni, interpretazioni teologiche diverse, nel corso della storia della fede di un popolo. E quindi questi testi, il racconto dell'Esodo, parte da elementi di una tradizione storica di cui noi abbiamo pochi elementi verificabili storicamente, che possiamo scarsamente verificare dal punto di vista storico, elementi storici di partenza, dei fatti che certamente sono avvenuti in qualche maniera, diventati leggenda, tramandati, almeno alcuni fatti più lontani evidentemente, e elaborati in una sorta di teologia della storia, e in particolare di teologia dell'alleanza, di cui abbiamo ricordato alcuni elementi, no? L'esperienza di liberazione, una libertà orientata a un incontro, al Sinai, l'alleanza, il cui nocciolo l'abbiamo letto nel sacrificio di Abramo, appunto, no? La legge o i comandamenti come anticipazioni della promessa, e come espressione di questa alleanza, il deserto come prova, il cammino con Dio pastore del suo popolo verso la promessa, verso la terra promessa. E è proprio alla luce di questa elaborazione che si fa luce un'idea di Dio nuova, abbiamo detto, il cosiddetto yavismo. Da quella parola che non sarebbe da pronunciare, appunto Yahweh, dal nome di questo Dio, i cui tratti grossolanamente colti, e poi quando invece abbiamo commentato i testi si vede che la concezione è ricchissima e profonda, ma i tratti grossolani sono il monoteismo, cioè un solo Dio, la trascendenza di questo Dio, un Dio troppo grande, sublime, trascendente per essere rappresentato, la proibizione delle immagini, e il cui culto non ha il valore di qualcosa che l'uomo arreca per i bisogni di Dio. Yahweh non è un Dio che crea gli uomini, abbiamo visto le divinità babilonesi, a suo servizio, perché ne ha bisogno lui, e li tiene schiavi perché lavorino per lui, e li fa morire perché non diventino troppo potenti. Yahweh non ha alcun bisogno, ci si può legare a lui soltanto, diciamo, per un incontro intimo, per un'alleanza, accogliendo il suo dono e obbedendo alla sua legge in cui si concretizza il dono. Il dono è la promessa. Obbedendo alla sua volontà che comanda agli uomini di consacrarsi a questa alleanza in una condotta retta. Quindi unità e unicità di Dio, assoluta trascendenza di Dio e alleanza con l'uomo a cui viene richiesta, diremmo, una religione morale. Comportarsi onestamente, moralmente, rispettando gli altri, è il modo, solo modo autentico di rendere a questo Dio un omaggio che gli piace, che è alla sua altezza, il solo modo di entrare in comunione con Lui. Ecco, questa, dicevamo, è una profonda rivoluzione religiosa. E abbiamo avuto modo anche di esemplificare rispetto alle tradizioni delle religioni babilonesi alcuni tratti evidentemente diversi, evidentemente nuovi. È chiaro che questi tratti nuovi dello yavismo, di questa concezione di Dio, si mescolano anche, ancora in questi testi, si mescolano anche con tratti tradizionali dell'immagine di Dio, no? E, per esempio, l'unità e l'unicità di Dio convive all'inizio con concezioni ancora in parte politeiste. Per Israele, per molto tempo, non c'è l'affermazione netta che c'è un solo Dio, ma c'è l'affermazione netta che il solo Dio che conta per Israele è quello lì, il suo Dio. No? È con il popolo di Israele che Dio ha fatto alleanza. E d'altra parte l'altro aspetto è che questa alleanza per molto tempo è concepita soprattutto sul piano collettivo, è con il popolo che Dio ha fatto alleanza, non con ciascun individuo. Vedremo questa evoluzione successiva attraverso la rielaborazione dei profeti, no? Appunto non c'è da farsi l'idea, ma questo ormai ce la siamo fatta, che con Mosè è nato lo yavismo così come noi lo conosciamo. In realtà, come noi lo conosciamo, l'abbiamo visto, è un'elaborazione che dura parecchi secoli, alla luce della quale vengono rilette le tradizioni e gli strati di comprensione nelle quali coesistono questi passaggi, no? Quindi quando noi prendiamo un testo facciamo l'obiezione, ma come mai Dio è guerriero, no? Non ci rendiamo conto che appunto l'idea di Dio guerriero è un'idea che effettivamente per secoli c'è stata e si è rielaborata, è rimasta dentro, hai capito? Cioè tu non vai lì a prendere la frasetta a dire come mai, hai sentito due robe nella predica di un prete, prendi un'elaborazione secolare di una grande cultura religiosa e con una frasetta fai la domanda. È ridicolo, no? E appunto un altro aspetto di questa lenta evoluzione dell'idea di Dio e del suo mescolarsi con altre concezioni o con altri livelli di comprensione. Se noi facessimo una teologia della rivelazione, capite, si dovrebbe dire, guardate che Dio si è fatto capire un po' alla volta. Cioè l'uomo, Dio l'ha interpretato e anche oggi è così, insomma. Bisogna continuare a dialogare tra Dio e l'uomo per capirsi, e non è che l'uomo capisce bene tante volte, no. E la Bibbia è testimonianza anche di questo, di come Dio riesca a far passare la sua parola. Bene, l'abbiamo visto del resto quando Dio compie la sua parola nell'evento di Gesù, cosa succede? È la radicale incomprensione, no? Non so come mai noi cristiani siamo andati a finire in concezioni così infantili, così magiche. Non lo so cosa è successo. No? Perché qualsiasi persona che si pone da un punto di vista di minima serenità, di obiettività, non dico di scientificità, ma di conoscenza di come succedono le cose tra gli uomini, avrebbe nei confronti della Bibbia comunque una concezione molto più reale, molto più complessa, molto più vera dei discorsi che girano tra noi, che sono una sorta di infantilismo, non lo so, beh, anzitutto di ignoranza totale della Bibbia, perché appunto per secoli non l'abbiamo neanche sfiorata, no? Però non ci ha dato neanche il senso dell'umiltà, della curiosità, no? Del farsi istruire, del cercare di capire, no? Allora dicevo, un altro aspetto di questa lenta evoluzione dell'idea di Dio è appunto quello che l'aspetto che riguarda, diciamo, la violenza. Il Dio dell'Esodo, appunto, appare talvolta anche un Dio guerriero, geloso, terribile, che ha le caratteristiche di un capo clan, di un condottiero di guerra, più che di un Dio universale, no? Dio amore, no. Era inevitabile che all'inizio si immaginasse Dio, Yahweh, a partire dall'idea che si aveva del capo, con la guida del quale Israele si era liberato dal faraone ed era stato portato a riprendere la sua terra in Palestina e a ritagliarsi un territorio proprio indipendente. Quindi la violenza, la guerra, la gelosia di Yahweh, il suo aspetto implacabile, terribile, era il modo di vederlo nel suo ruolo, appunto, di quello che aveva fatto, di quello che faceva, no? Questa presenza di queste immagini di Dio in una rielaborazione teologica profonda di una nuova immagine di Dio elaborata dallo yavismo più maturo si può cogliere nel celebre racconto della traversata del Mar Rosso, appunto, capitolo 14 di Esodo, che per alcuni versi, sapete, noi lo leggiamo la notte di Pasqua anche, no? Il canto dei liberati. Ed è comunque la lettura obbligatoria, centrale, la Pasqua sulla quale i cristiani hanno rielaborato il senso del Nuovo Testamento, no? E quindi è un testo fondatore a tutti gli effetti, però io vorrei che lo leggeste, capitolo 14 di Esodo, e io sfiderei chiunque a vedere se uno si riconosce in una presentazione di questo tipo, no? Senza in qualche maniera avere l'umiltà di capirlo, sto testo qui, di leggerlo effettivamente, di interpretarlo, no? Anche qui, in questo testo, lo possiamo dire a priori, lo possiamo dire quietamente, c'è la tradizione di qualcosa che è avvenuto, di elementi storici, è stata l'uscita dall'Egitto, appunto, no? E la traversata del mare o delle paludi o del mare dei giunchi, dopo interessano. Ci sono questi elementi storici diventati leggenda e fatti oggetto di una rielaborazione teologica attraverso la quale si fa luce la parola di Dio della liberazione, parola che poi bisogna celebrare tutti gli anni, no? L'evento che fonda la fede, addirittura. È uno dei testi chiave dell'Antico Testamento e di tutta la Bibbia, ha una lunghissima storia, è il frutto di una meditazione che di generazione in generazione i credenti hanno fatto su quello che essi consideravano il momento essenziale della nascita del loro popolo e della rivelazione del loro Dio. In questo racconto ci sono, ma basta che adesso semmai vi do due o tre spunti, insomma. Ma basta leggerlo una prima volta, si notano quasi visivamente i diversi strati redazionali, che sono il frutto di un lavoro di redazione che ha cercato di conservare la ricchezza delle diverse tradizioni. Ah, non è stato fatto, dice, adesso la nuova idea di Dio, rileggo questo fatto purificandolo. No, hanno voluto conservare. Guardate, questo è splendido, appunto, no? Quando si dice che Dio si rivela attraverso la storia, tu devi conservare la storia per cogliere la parola di Dio. E se no diventa un'ideologia, no? È il prete del momento, il papa del momento, che scrive le encicliche e dice Dio è così. No. Devi verificare se l'enciclica o la predica del prete rispetta quei popò di storie e di interpretazioni della parola di Dio che il popolo cristiano conosce, che il popolo della Bibbia conosce. L'autore o gli autori che hanno lasciato il testo di Esodo 14 nello stato in cui noi oggi lo troviamo e lo leggiamo erano coscienti. E questo è il fatto che noi siamo ridicoli, no? Erano ben coscienti in un modo o nell'altro che questo racconto era una composizione che aveva delle asperità, delle incoerenze. Le hanno lasciate, appunto. le hanno mantenute così, ed è così che è stato letto questo testo nelle sinagoghe e nelle chiese. Il senso di questo testo viene fuori dallo stato finale di questo testo. Non è che dico questo è stato aggiunto, questo no. È proprio l'interpretazione delle interpretazioni l'unico luogo di accesso alla parola di Dio in questo testo. No. E quindi di questo racconto, così com'è, così come ci è dato, bisognerebbe studiare attentamente la struttura letteraria e il significato poi simbolico dell'evento raccontato, cioè quale parola questo racconto comunica, questo è l'evento simbolico, no? Raccontato. E però esso è legato alla struttura letteraria, alle parole. Ovviamente noi questo lavoro non possiamo farlo, almeno per due ragioni, prima perché non siamo capaci probabilmente, non siamo allenati, ma soprattutto perché magari ci sono degli studi anche narrativi di questi testi, ma appunto ci portano via, a noi basta appunto capire l'operazione per il discorso che stiamo facendo, possiamo fare tutte le operazioni su tutti i testi della Bibbia, no? Comunque vi faccio due o tre spunti piccolissimi. Il primo è che il racconto è costruito in tre parti simmetriche. Ogni parte è costruita così. C'è un discorso del Signore a Mosè. Secondo, c'è il racconto degli eventi. Terzo, c'è una reazione umana agli eventi. Tutte e tre le parti sono così. Queste tre parti parallele, discorso del Signore a Mosè, narrazione degli eventi, reazione umana a questi eventi, queste parti simmetriche, disegnano una progressione evidente già a livello di spazio, a livello geografico. La prima sezione è vicino al mare, la seconda sezione è nel mare, la terza sezione è al di là dal mare. Allora, prima del mare, nel mare, al di là dal mare, se li tenete presenti, poi se li leggete vedrai che illuminate, c'è continuamente questa sequenza. Dio che dice qualcosa a Mosè, la cosa avviene, e viene detto cosa avviene, c'è una reazione umana, dico umana perché c'è prima Mosè, poi l'Egitto, e poi Israele che reagiscono. No, questa progressione la si trova anche in un altro elemento formale, nel fatto cioè che ogni sezione riprende elementi dalle altre. Per esempio, dei tre discorsi del Signore, il secondo raggruppa gli elementi essenziali del primo e del terzo. Per cui se si leggono di seguito i tre racconti degli avvenimenti, esce un filo continuo di un racconto. Primo, Israele fugge, liberato, e si accampa presso il mare, mentre l'Egitto lo insegue col suo esercito. Secondo, questo movimento di fuga di Israele e inseguimento dell'Egitto si prolunga nel mare, dove l'Egitto si avventura nell'inseguimento di Israele. Terzo, questa corsa inseguimento si risolve, l'Egitto è sepolto nel mare, mentre Israele è passato al di là e può continuare il suo cammino di libertà. No? Questa è la costruzione di questo testo. Non so, vi do l'esempio. La prima sezione, presso il mare, discorso del Signore a Mosè. Il Signore disse a Mosè: comanda agli israeliti che tornino indietro e si accampino davanti a Pi Hashirò, tra Migdol e il mare, davanti a Baal Zephon. Di fronte ad esso vi accamperete presso il mare. Il faraone penserà degli israeliti: vanno errando per il paese, il deserto li ha bloccati. Io renderò ostinato il cuore del faraone ed egli li inseguirà. Io dimostrerò la mia gloria contro il faraone e tutto il suo esercito. Così gli egiziani sapranno che io sono il Signore. I fatti, gli avvenimenti, essi fecero in tal modo. Quando fu riferito al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi ministri si rivolse contro il popolo, dissero: che abbiamo fatto lasciando partire Israele così che più non ci serva? Attaccò allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati. Prese poi 600 carri scelti e tutti i carri di Egitto con i combattenti sopra ciascuno di essi. Il Signore rese ostinato il cuore del faraone, re di Egitto, il quale inseguì gli israeliti mentre gli israeliti uscivano a mano alzata. Gli egiziani li inseguirono e li raggiunsero mentre essi stavano accampati presso il mare. Tutti i cavalli e i carri del faraone, i suoi cavalieri, il suo esercito si trovavano presso Pi-Hashirò davanti a Baal-Zephon. Quando il faraone fu vicino, gli israeliti alzarono gli occhi. Ecco, gli egiziani muovevano il campo dietro di loro. Allora Israele ebbe grande paura e gridarono al Signore. Reazione umana. Allora, discorso del Signore a Mosè. Gli avvenimenti. Poi dissero a Mosè: forse perché non c'erano sepolcri in Egitto ci hai portati a morire nel deserto. Che hai fatto portandoci fuori dall'Egitto? Non ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare, serviremo gli egiziani, perché è meglio per noi servire l'Egitto che morire nel deserto? Mosè rispose: non abbiate paura, siate forti, vedrete la salvezza che il Signore oggi opera per voi, perché gli egiziani che voi oggi vedete non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi starete tranquilli. Seconda sezione, in mezzo al mare, nel mare. Discorso del Signore a Mosè. Il Signore disse a Mosè: perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare, dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. Avvenimenti nel mare. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò indietro. Venne così a trovarsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. Ora la nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare, il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero, gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro una muraglia, a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono con tutti i cavalli del faraone, i suoi carri, i suoi cavalieri, entrando dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e li mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Reazione umana, gli egiziani. Allora gli egiziani dissero: fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani. Terza sezione, parole del Signore a Mosè. Il Signore disse a Mosè: stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri. Avvenimenti. Mosè stese la mano sul mare e il mare sul far del mattino tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro Israele. Non ne scampò neanche uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro una muraglia a destra e a sinistra. Reazione umana. in quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani. Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e nel suo servo Mosè. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: «Voglio cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in mare cavallo e cavaliere, mia forza e mio canto è il Signore», eccetera, eccetera, che è il capitolo 15.